Ovviamente io volevo fare questa cosa essenzialmente perché 3 mesi fa inizio? Pronti? Via! Allora inizio. Allora volevo fare questo, allora parlo col microfono così vi sovrasto. Cazzi vostri. Mi è capitato tra le mani questo libro che si intitola Learning Linux Binary Analysis, scritto da un tipo che ho capito solo dopo, io non lo conoscevo perché sono ignorante, che in realtà nel giro del reversing è famoso, che si chiama Elfmaster.
Sente meglio senza
davvero?
Sì,
allora lo allontano. E che questo tipo si chiama Elfmaster ed è questo personaggio abbastanza famoso nel giro dei reverser e mi sono intrippato un sacco in più da un po' di mesi un sacco di persone che conosco si stanno interessando penso che la coincidenza è in realtà con il fatto che c'è in discussione la legge sulle intercettazioni, queste cose qua, e c'è anche la parte sui captatori informatici, effettivamente non è una coincidenza, comunque un sacco di gente si sta interessando di queste cose. Allora a me è venuto in mente che poteva essere bello parlare di queste cose anche su Linux, però non avevo voglia di parlarne dal punto di vista del captatore informatico, perché c'è già Legion che ha fatto un lavorone e quindi mi sono trovato un altro ambito per trattare questi temi che mi intrippava di più. E poi l'altra cosa è che stanno venendo ultimamente fuori un sacco alla ribalta di nuovo i virus e quindi volerà figo parlare di queste cose, perché a seconda di come le guardi, cioè dalla prospettiva in cui le guardi, in realtà potrebbe essere la prospettiva che poteva avere un virus writer, che i virus sotto Linux in realtà sono pochissimi, cioè le personalità che hanno scritto dei virus per Linux sono veramente 5, 6, 10 forse, non lo so, e alcune ve le illustro e dall'altro punto di vista invece volevo vedere che cosa fanno diciamo i software quelli a disposizione, cioè nell'ambito di quelli mainstream, cioè essenzialmente Metasploit e Backdoor Factory, nel concreto nel momento in cui si pongono il problema di backdoorare un eseguibile per Linux, no? Che poi in realtà si tratta di backdoorare un eseguibile ELF, quindi una volta che ho imparato per Linux probabilmente applico uguale, faccio anche FreeBSD, OpenBSD, chiunque utilizzi il formato ELF, i principi sono gli stessi. La cosa interessante del formato ELF in realtà è che sostanzialmente è immutato dalla notte dei tempi, cioè nel senso che c'è stato solo il passaggio 32 bit 64 bit, ma poi è sempre rimasto uguale, e a differenza delle robe usate da Windows eccetera, che contengono un sacco di spazi vuoti dentro i file che uno può riutilizzare per buttarci del codice, perché nel concreto poi si tratta di fare questo. Invece il formato ELF è super strambo, perché non ci si capisce un cazzo, cioè è molto complicato, è proprio contorto, che per entrarci nella logica ci metti un sacco e c'ha pochissimi spazi. Quindi cioè in realtà non ci sono tanti virus per Linux, ma anche perché pure è complicato scriverne uno che funzioni. Infatti pure adesso io il quid da cui ero partito era proprio andare a vedere cosa fanno questi software, perché sono citati un sacco, no? Cioè se io cerco su Google tipo backdooring Linux qualcosa, ci trovo subito quelli che dicono usa Metasploit, no? E poi in realtà sono rimasto abbastanza deluso, perché in realtà su Metasploit, cioè quel pezzo lì, e non fa quasi niente, cioè ma niente proprio, nel senso che e neanche nel manualetto, che poi è quella paginetta che c'è, e non ti si spiega niente. Sembra che faccia delle cose, in realtà c'ha delle opzioni tipo che te gli dai ma lui le ignora, che non fa niente. Cioè se tu vai a vedere il codice, infatti la mia prima slide, io ho solo 6 slide ho fatto, che non servono a niente sostanzialmente, infatti ero anche un po' indeciso se farle vedere l'unica cosa intelligente che ho trovato da scrivere nella slide era il percorso di questo, perché ho detto poi me lo dimentico, almeno faccio copia e incolla e ho fatto. Sostanzialmente questo è il pezzo di codice dentro Metasploit che fa la parte di insinuare, di fare l'inject del codice dentro un eseguibile ELF, ma non solo, già si chiama exe.rb e questo fa capire bene dove tende l'attenzione, no? Perché è vero, sta per executable, però di fatto la parte su Windows è più sviluppata, quella su Linux ho 5 righe, cioè veramente 5. E quindi niente, prima di farvi vedere cosa fa davvero, vi faccio vedere il codice, perché io ho fatto il contrario, cioè sono rimasto deluso da quello che facevo, ho detto ma sono io che non ho capito, perché siccome appunto su internet ci sono scritte delle cose, anche se guardi in manuale l'help di MSF Venom, che è praticamente l'utility a linea di comando che usa il core di Metasploit per fare queste cose, e lui lui mi lanta che fa cose che poi non fa. Allora, questo qua è il file. Poi teniamo vicino anche i miei esempietti, questi qua, così li studiamo tutti assieme. Ah, questi sono i test che ho fatto. Ora metto questo qua. Sì, ora ve lo faccio vedere. Allora, questi qua sono i comandi che volevo provare. Sostanzialmente sono tre. Nel primo, qua bisogna molto stare attenti alle opzioni perché sembrano tutti la stessa cosa. Non li vedete, eh? Non è colpa mia, però. È quello che ho a disposizione. Questo lo posso fare più grande, però se lo faccio più grande in realtà è già grande quasi come tutto lo schermo. Così, se no faccio dei font enormi. Allora, io ho dei problemi con le interfacce grafiche, ci metto, sai, poi non la vedo la tastiera, ma vado a memoria.
Vai ancora.
Ancora? Ancora?
Non mettere tutto schermo a sinistra, tipo
no.
Alte su 10.
No, non hai capito. No, io sono una risoluzione diversa, non posso fare questa cosa, sparisce tutto. Quindi va bene così, la scorro un po' di qua e un po' di là. È comodissimo. Allora porta lontano il proiettore. Faccio F11, sai come guarda. Zac, cosa abbiamo risolto? Niente. Cioè, ti devi fidare, capito? Cioè, è così. E fattene una ragione.
Stringi la finestra un pochino.
Allora stringo la finestra un pochino. Però capisci che prima mi hai detto falla tutta grossa con F11, ora vuoi che la stringa. Prima mi hai detto di allargarla, ora la devo stringere.
Oh.
Era quello che avevo fatto prima, però, eh. Era uguale. Così? Cioè che già è difficile parlare di queste cose. Ora si legge tutto?
Sì.
Comunque erano quattro opzioni di merda, tutte queste storie per sta roba qua. Allora, il primo praticamente fa come secondo loro si dovrebbe fare, cioè loro praticamente hanno un template già fatto e eseguono questa roba che però non è una backdoor, è sostanzialmente una truffa, perché te praticamente tu pigli questo shell reverse TCP, che sarebbe io mi collego a un'altra macchina, no? E lancio una shell, e quindi ho la shell al contrario, no? Al posto di bindare una shell sulla macchina che mi interessa, io vado da un'altra parte. È comodo perché se c'è un firewall e io non riuscirei mai ad arrivare su quella macchina, ma io mi collego a internet, sono io che mi collego da un'altra parte, la reverse shell è sostanzialmente. Io ho provato solo i payload quelli semplici, ma perché non è importante il payload qua, cioè è importante come facciamo a fare l'inject del codice, quindi ho scelto uno a caso. Poi vabbè, dove mi collego, quelle sono tutte menate, poi alla fine gli dico che voglio fare questa roba in formato ELF, l'architettura x64, e voglio che mi salvi quello che hai fatto dentro sto BD target default. E lui lo fa, però il problema è che questa qui è praticamente un eseguibile strambo, tra l'altro è un elf strambo che però fa soltanto quello, però non è una back, cioè non è quello che volevo fare io, perché io volevo darti un file che volevo darti un eseguibile che faceva già delle cose e tu mi dovevi far fare quelle cose lì più altre che decido io e senza rompere niente. E questo invece fa soltanto che mi produce una roba che è un comandino scemo che sostanzialmente apre un socket, fa una connect, cioè nel senso non era interessante. E quindi ci sono rimasto un po' così. Tra l'altro il file che produce è strano, ve lo faccio vedere, così iniziamo a parlare del formato ELF, perché viene fuori così. AVD target default. È questo qua. Allora uno dice, boh, ma che è? Non è niente di strano. No, è strano perché se te guardi come è fatto di solito un formato ELF, non è così. Cioè, c'ha delle robe che sono strambe. Ora ve ne faccio vedere uno più normale. È un po' minimale, diciamo, non è che si sono sprecati. L'hanno fatto un po' minimale. Tipo, se faccio... Beh, c'è un sacco più di roba, no? Questo è uno più normale. Quantomeno c'ha questi due segmenti qua, che sono suddivisi come, come canonicamente sono fatti gli elf. Cioè gli elf sono divisi in una maniera stranissima, sono divisi in segmenti. E questi segmenti sono questi che vedete elencati qua. Cioè sono Program Header, Interp, poi questi due Load, Dynamic, Note, eccetera. Questi sono i nomi dei segmenti. Questa cosa qua la capisce il kernel. E si chiamano segmenti. Sostanzialmente i segmenti importanti sono due, cioè non so se voi avete mai sentito dire, no, che quando dice come è diviso il programma, c'è la parte text che ci sono le istruzioni, la parte data che ci sono insomma tutte le altre cose. Questa roba qua è abbastanza lo standard e farne proprio due, quindi se è un eseguibile diciamo non strambo, lo trovate fatto così, cioè ci sono due segmenti, si chiamano ptload, questi due segmenti sono uno che è soltanto read and executable, cioè uno lo puoi solo leggere ed eseguire dove tengo la parte text, e la parte data invece, che io la devo poter scrivere e leggere ma non deve poter avere il codice eseguibile, la tengo nell'altro segmento. Questo è come fatto. Poi i segmenti, attenzione, poi si confonde molto spesso perché anche loro nella terminologia sono stati un po' stronzi, contengono le sezioni che vedete qua sotto, quindi i segmenti possono contenere le sezioni. Ora si corrispondono, no? Tipo io vedo che nella 02, che sarebbe il segmento text, c'ho tutte queste cose qua, c'ho una sezione poi c'ho attenzione, c'ho di nuovo una sezione text. Però è una sezione, non è il segmento. E però hanno chiamato tutto qua. E quindi, cioè, perché quell'altro in realtà siamo noi che lo chiamiamo segmento text. Invece questa è la sezione text, che è effettivamente la sezione text dentro il segmento text, contiene il codice del programma, cioè le istruzioni che devo eseguire. E così è. La stessa cosa accade per la roba data. Anche lì ci sta un punto dato. Poi ci sono altre cose, no? Ad esempio, che ne so, l'IP, che è BSS, sta nella sezione, nel segmento data, perché lo devo leggere e scrivere. La parte, ad esempio, sul linking dinamico, pure quella sta lì, perché la devo poter leggere e scrivere, perché è dinamico e quindi lo faccio a runtime. Però questo ne parliamo dopo, perché complica tutta la vicenda. Comunque, questo è eseguibile, praticamente, questo è l'eseguibile standard. Che ne ho parlato perché si parla di Elf, e più qualche informazione ve la devo dare. Questo che produce lui è anche un po' brutta, ed è un po' sudicio, perché poi hanno fatto una sezione solo, l'hanno messa read, write, execute. Questa cosa di fare tutto read, write, execute, in realtà loro ce l'avevano già da prima, cioè nel senso che poi ho guardato il codice, ho capito, ma perché voi già prima facevate questa cosa qua, è per quello che avete continuato a farla. E quindi sostanzialmente quello che hanno prodotto loro è soltanto questo eseguibile qua, bruttarello, che fa poche cose. Ora io non mi soffermo su che cosa fa, perché lo vediamo poi magari dopo, ma poi non è interessante, cioè apre solo, fa la reverse shell. Però ecco, questo era per dire che questo qua non è quello che volevo io, non mi è piaciuto. Allora sono andato a vedere le opzioni di MSVenom e ho visto che faceva anche altre cose, in particolare diceva, ma tu puoi anche darmi un template. E sull'internet sembrava che se io gli davo un template e gli davo come template un eseguibile, lui me lo usava e faceva qualcosa. E lì ho capito che ci sono in realtà due modi di vedere le cose secondo loro per Linux. Si vede che prima hanno sviluppato più roba e poi hanno iniziato a sviluppare meno, cioè poi si sono stancati perché poi sono tornati indietro. Cioè sulla, diciamo, la parte quella per le piattaforme a 64 bit fa delle cose per me incomprensibili, e quella invece per le piattaforme, quello x86, quindi 32 bit, quelle RB, faceva più roba, ma comunque zozza. E ora andiamo a vedere che cosa fa. Eh no, è zozza perché è grezza, cioè io mi aspettavo di più. Ma avete visto, se ho aperto un terminale e ho fatto quella cosa lì che ho detto copia e incollo? Non mi ha fatto. Allora, user, share, exploit, questo qua. Poi devo andare dentro lib, poi questa qui. Qui c'è la directory util, dentro la directory util trovo exe.rb. Questa roba qua, per farla veloce, noi cerchiamo x64 e andiamo a vedere cosa succede. Allora, lui dice praticamente che se le scegliamo come piattaforma questo qua, richiama questa funzione, no, tu Linux x64 elf, forte. Andiamo avanti, lo troviamo scritto un po' di altre volte, cerchiamoci questa funzione, va? Allora... tu Linux x64. Allora, ed è qui, e in realtà come vedete non fa niente, ma richiama toExeElf, che in realtà è quella che richiama per praticamente tutte le cose che sono elf, cioè lui le manda tutte qui. Allora, cerchiamo un po', a un certo punto arriviamo anche dove l'hanno definita. Eccola qua, è questa. Allora, perché è deludente? Allora, ci sono dei commenti. Allora, dice, una volta facevamo così. Cioè, secondo loro, una volta praticamente copiavano un grosso segmento di memoria, lo marchiavano read, write, execute, per quello poi ho visto che l'hanno fatto, hanno detto, ah, ma siete gli stessi, allora. E ci copiavano dentro lo shellcode. Allora, l'effetto di questa cosa qua, qual è? Si capisce andando a vedere, in realtà, quello che fanno attualmente per la versione invece quella non a 64 bit, ma quell'altro, cioè quello generico, x86. Cosa fa x86? Sostanzialmente fa esattamente questa roba qui, cioè loro praticamente pigliano il social code che gli passa, individuano l'entry point, ah mi sono dimenticato di dirvi cos'è l'entry point, quando noi lanciamo un programma la prima cosa che eseguiamo si chiama entry point, sarebbe la prima cosa che andiamo a fare, cioè il primo indirizzo che andiamo a visitare, andiamo a caricare in memoria, andiamo poi a eseguire quella roba che c'è segnata nell'entry point, che non è il main, è l'entry point. L'entry point lo metto dove mi pare a me. Il main è proprio un'altra cosa che arriva dopo e ha a che fare con altre robe. In realtà l'entry point di solito coincide con una roba che è un simbolo, si chiama underscore start, e quello di solito è l'entry point standard. Però l'entry point io lo metto dove mi pare a me, cioè sono cazzi miei come metto l'entry point. E loro decidono l'entry point e noi ci copiamo lo shell code, così com'è. Cosa fa però questa cosa qua? E lo rompe l'eseguibile. Cioè nel senso che non è vero che poi l'eseguibile continua a fare quello che faceva, lui non fa più, fa solo più quella roba lì. Cioè fa soltanto più che apre la reverse shell, e si capisce bene da questa roba qua, nel senso che loro una volta facevano così, per x86 fanno ancora così, invece per x, cioè per la piattaforma 64 bit sono ancora più deludenti, perché contemplano solo la possibilità di usare un template, ma un template che deve essere fatto come fatto il loro, ed è spiegato qui. Cioè dice il nuovo template, che è nuovo non so da quanto, non da tanto però, praticamente... Cosa fa? C'ha un, è fatto per mettere l'entry point alla fine del file e poi loro devono solo appenderci lo shell code. Quindi io posso fare un altro template, ma lo devo fare così. Quindi io non è che posso prendere l'ES e passarglielo e dire fai tutto te. Non è vero, non lo fa. E ora andiamo a vedere infatti le prove in cui vi faccio vedere che dico la vera verità. Io per tanti terminali non c'ho mai quello che mi serve però. Eccolo qua. Allora, vediamo, tipo ad esempio, a parte, allora, quello per x64 è proprio una roba stramba, nel senso che dato in pasto a una roba che non è il template loro, cioè se provo a... Cosa ho scritto? x64... Ecco, lui dice questa cosa qui, errore, perché l'hanno, cioè perché se io gli piglio un eseguibile vero, no? E gli do in pasto a quel robo lì che tutto quello che fa è praticamente riscrivere al fondo della sezione sex del codice a caso, è un troiaio, cioè non potrà funzionare, viene fuori che mi rompi il file, e infatti l'hanno rotto, ma non l'hanno rotto tanto che non funziona, perché in realtà se te lo lanci, lui funziona. È solo che l'hanno rotto perché io mi aspettavo che facesse delle cose, perché io gliele avevo chieste, nel senso che loro dalla documentazione mi avevano illuso che in realtà facevano della roba. Ora io non so perché si tampano pic, perché poi era un'altra, comunque quello che fa sto file è veramente solo questo, cioè scrive no pic, però lui continua a fare no pic. Il problema è che poi non mi ha aperto la reverse shell, perché io vi ho anche fatto vedere, io qua vedi c'ho la reverse shell e non è arrivato un cazzo nulla, e quindi mi ha truffato. E quindi sono rimasto male da questa roba che fa Backdoorfact, cioè che fa Metasploit, che non fa assolutamente niente di tutte le cose che Millantava facesse. E se non ci credete possiamo anche vedere, se siete curiosi, però veloce, ma mi state capendo o sto parlando delle cose incomprensibili? Ok, vabbè. Allora, se volendo possiamo vedere, ad esempio, se noi guardiamo qual è l'entry point, perché lui qualcosa ha fatto, perché uno potrebbe dire, siccome l'eseguibile da cui ero partito non faceva questo, l'altro fa questo, allora non ha fatto niente, ha solo rotto, e da lì abbiamo capito che rompendo qualcosa ha fatto. Però per vedere cosa ha fatto possiamo ad esempio guardare la differenza dell'entry point dei due file, se ce la faccio. Allora, se io guardo l'entry point di questo qua, è quella roba là. Se guardo l'entry point di quello da cui ero partito, che sta qui, no, è la stessa. Ah, che cazzo. Ah, ma ho scritto giusto. Oddio, ho fatto un pasticcio. No, deve essere diverso, non può essere lo stesso. No, aspetta, dai. Non facciamo scherzi. Ah, non ha fatto niente davvero. No, dai. Ah, sì, no, è giusto. Era... No, 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 non sono scemo, è giusto, ho solo confuso.
Adesso capiamo
un po' di niente. Aspetta, aspetta, aspetta. No, 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 perché ho confuso la prova. Allora... Questa cosa qui la dovevo dire su questa roba qua. La dovevo dire su
X86.
No, no, è giusto. No, sono tutti uguali questi entry point. Ah no, è tutto giusto, basta. No, no, è tutto giusto, non c'era nessun entry point cambiato. Allora è tutto corretto, perché? Allora, il problema è questo qua, che nel primo caso, allora, se io vado a vedere la cosa generica, ora vi confonderò ancora di più le idee. Allora, se vado a vedere quella X86 in cui fa cose ma sovrascrive in maniera ignorante l'eseguibile, l'ho scritto giusto, perché poi mi sbaglio. Ok, tipo mettiamolo qua dentro, no, perché così lo apriamo poi con più calma. Allora, noi andiamo a vedere che ci hanno messo a sta entry point. Ve lo ricordate l'entry point? Sei sicuro? 4? 0, così? Bravo. Ok, questo qua è l'entry point. Ora, non vi dice un cazzo in realtà, però questo non è l'entry point vero, perché start non fa queste robe qua, ne fa altre in realtà di solito. Se andiamo a vedere l'eseguibile da cui siamo partiti, si vede che è un altro. Questo qua si capisce che non è, insomma, che è brutto. Vabbè, uno perché è un eseguibile a 64 bit che usa per chiamare le syscall int 80, che è una roba che non è in forma di 64 bit, utilizza un altro comando che è syscall, e comunque non lo utilizza mai direttamente. Quindi se voi trovate un coso che è fatto così, è perché qualcuno l'ha patchato a mano e ce l'ha scritto lui. In realtà quello che fa questa roba qua è, lo possiamo vedere a grosse linee, ma perché lo so a memoria, però in realtà è facile, nel senso che questa è tipo la socket, si capisce dal fatto che scrive qua il numero della syscall, che io ricordo a memoria, ma solo perché sono sempre i soliti, sostanzialmente là, è questo qua, poi chiama l'X80 e poi salva il risultato dentro BX, perché e sarebbe io del socket, me ne devo ricordare, no? E quindi inizia, diciamo, la fase per fare la reverse shell, cioè apro un socket, faccio la connect, insomma tutte queste cose qua, sostanzialmente fa, insomma, queste robe qui. Questa roba qua non è l'entry point giusto per questa roba, per questo programma, è evidente, no? Perché lui cosa ha fatto? Ha sovrascritto quello che c'era prima e si è messo lui a fare questa roba qua, quindi non c'è più l'altro programma, o meglio c'è, da una certa riga in giù c'è sta, e prima c'è lui. Il problema è che poi lui conclude con la exit, quindi il mio codice è diventato questa roba qui, quindi questo programma farà soltanto la reverse shell e non farà nient'altro. Nella entra in versione invece, quella per 64, dove lui si mette al fondo della sezione text, la situazione in realtà è quasi peggio, perché lui sostanzialmente, se io faccio così, allora, ora la possibilità che io sbagli questi comandi è molto elevata, quindi dovete avere molta pazienza. L'ha salutato giusto? Questo è bello perché fa venire fuori delle cose rosse. che si vedono bene. Le righe rosse sono quelle che sono cambiate tra i due eseguibili. Allora io cosa ho capito? Che loro hanno messo delle cose alla riga, cioè all'indirizzo, questo qua, 2090. No? E questa roba qui sostanzialmente, se io ora vado là dentro e piglio l'indirizzo di una riga 2090, ora fare questa cosa qua non è semplicissimo, perché OBJ dump, siccome loro l'hanno rotto, OBJ dump non me lo interpreta. Se io lancio OBJ dump, lui mi guarda e mi dice che cazzo, io non lo faccio. Allora bisogna usare un altro tool un po' diverso. Allora X64, giusto, 64, perché quello rotto, perché poi sbaglio. Allora, io ho precedentemente settato radar 2 per essere intelligente, saltare non alla ricerca del main, ma alla ricerca dell'entry point. Quindi lui, appena lo lancio, va sull'entry point, così è tutto facile. Poi usiamo anche questo comando e andiamo a vedere cosa c'è all'entry point. Guarda quanta roba. Eh? Gli ho fatto stampare un po' di cose, ma forse troppe. No, ma questo è giusto. Non dovevo saltare qui, perché non mi correggete? Dovevo saltare alla riga 2020 lì. Cazzo. Allora, aspetta, com'era 2020, no?
2009.
Eh? No, no, rifacciamolo, rifacciamolo, aspetta. Usciamo un attimo, tanto è stato facile. Aspetta, aspetta. 2090, ce l'ho, ce l'ho. Allora, SICK 2090, eccomi qua. No, così, ho sbagliato, devo scriverlo meglio. Devo scriverlo così. 0x. Ecco, meglio, ora meglio, ora meglio. Ora gli faccio stampare qualche riga. Eccolo, ce l'abbiamo. Allora, questa roba qui, che era più o meno... Ora, non era proprio 2090, perché se avevate visto bene il rosso iniziava un po' più là. Zoom. Cosa devo fare? Così? Ma siete sicuri? Comunque siete veramente un pubblico esigente, eh? Così? Allora, cosa è successo? Vediamo lì, c'è di nuovo l'equivalente strambo. Ora, vabbè, stampo qualche riga in più, va bene, se no non si capisce. No, 115. Ecco, 15 si capisce. Vedi, vedi? Lui l'ha rifatto di nuovo. Allora, cosa ha fatto? Ha appeso al fondo del file, si capisce che è il fondo del file, è perché ha scarabocchiato tutto, perché lui questo qua me lo diceva, che radar è molto intelligente, meglio di GTB, troppo meglio, e praticamente lui questo me lo dice che una volta era un pezzo di quella roba di programma, e invece adesso è diventato questo coso qui che ha fatto Metasploit. Ma questo perché? Perché io non gli ho dato il template come lo voleva lui, cioè gli ho dato un file e lui diceva: io faccio quello che devo fare, che è copiarmi più o meno verso il fondo, e però spacchi tutto. E lui cosa fa? Non ha guardato cosa c'era, come facevano già prima, perché sono quelli: marco tutto, read, write, execute, e poi ci copio dappertutto. E in questa roba qua ha copiato soltanto lo shellcode. Si capisce che lo shellcode, perché stiamo sempre a rifare una socket, cioè è sempre quella, cioè push, quello 0.29 è il numero della syscall, poi faccio pop rax, lo metto in rax, che è come si fanno le syscall nel 64 bit, e syscall, cioè, no? E quindi di nuovo questo qua non è codice che ha fatto lui, è di nuovo codice scritto da, insomma, è il mio shellcode, è la reverse shell. E quindi io sono tutto questo per parlare male di questa roba qui, perché non mi ha soddisfatto, perché io volevo fare una roba e non ci sono riuscito, ci sono rimasto male. Allora sono andato a vedere come fa Backdoor Factory. Sono andato a vedere la Backdoor Factory, che è meglio, e da Backdoor Factory poi sono partito con un ragionamento che mi ha portato lontano e... Allora potrebbe durare penso 6 mesi questo talk, però Allora, intanto abbiamo fatto la prima slide e quindi andiamo avanti. Backdoor Factory. Allora, Backdoor Factory, ci sono due cose interessanti. Uno, come fa l'inject del codice, e l'altro lo shell code. È più interessante come fa l'inject del codice, però anche lo shell code c'ha una roba interessante. Vediamo l'inject del codice, che è la terza slide e siamo a metà già. Allora, quello che mi ha colpito la mia immaginazione di bimbo, la di Backdoor Factory. Me lo sono scritto, vero? No, chiaramente non mi sono scritto come nell'altro. Ora ci metto 3 ore a trovare Backdoor Factory. No. Speriamo sia qui. Eccolo qua. Ah, guarda, è subito qua. Ah, questo è scritto in Python, non è scritto in Ruby. Quello che mi ha interessato è che in realtà lui effettivamente fa delle cose in più di quell'altro. Almeno si è posto il problema di fare le cose fatte a modino. Cioè, nel senso, non rompe i file. Li fa per bene. E come fa? Allora, in realtà lo fa utilizzando un... E questa è la cosa buffa. Una roba che aveva scritto tanto tempo fa, ma tanto tipo nel 1998. È anche citata la data. E voi andate qui, nel commento. C'è scritto anni circa nel 1998 su questa fanzine che io tosto mi sono portato... Perché ho detto, metti che non c'è internet, io me la copio. Cioè, ora la fanzine non è che è importante, però così, per perdere tempo. Dove l'ho messa? Eccolo qua. Ah, da questo sito, che è sostanzialmente un sito molto interessante perché raccoglie un sacco di materiale anche storico sui virus, e quindi ci trovate tutte le fanzine di Viruswriter praticamente dall'inizio degli anni 90 in avanti, e c'è della roba molto figa, tra l'altro. E questo qua, c'è questo apparso un articoletto in cui si parla di metodi di infezioni per i virus, e questo è scritto nel 98, fatto da questo tipo che nel giro dei reverser e dei virus writer in realtà è molto famoso, è Silvio Cesare. E lui sostanzialmente utilizza adesso, quindi lui l'aveva scritto da 2 o 3 anni fa, cioè questo modo di infettare gli elf, che in realtà è stato partorito nel 98. Quindi probabilmente prima, perché non è che le cose quando arrivano alla fanzine di solito è perché se ne parla già da un po'. Peraltro allora le fanzine erano veramente gli organi, diciamo, di comunicazione di questi, diciamo, dei vari gruppi di virus writer. Tra l'altro, rileggendo gli editoriali delle fanzine di virus writer, ma era un mondo dei matti, proprio. Cioè, ho scoperto delle cose fighissime. Proprio bello. Poi ve ne faccio, perché poi ne cito anche un altro dopo. Però ci sono dei tipo, ho scoperto che su una fanzine tipo australiana, una roba del genere, mi sembra si chiamasse tipo A29. Sì, forse sì, non me lo ricordo più. Boh. Comunque c'era sto matto che conosceva un italiano e a cui aveva dedicato un virus, un suo amico, e doveva conoscere veramente le persone di merda, perché questo virus si chiamava Padania, e lui aveva dedicato questo virus scritto al mio fratello italiano che combatte per la libertà e l'autonomia della propria terra. No, ma è un altro cioè tipo una fanzine che non mi ricordo come si chiama una roba tremenda, tipo Valla, saranno nazisti. Però hanno fatto un virus per Linux, ma che in realtà è bello.
Come si chiama?
Ma non lo so, ma adesso lo puoi andare a cercare a casa. Ormai è passata d'acqua sotto i ponti, dai. Cioè. No, non lo so, me lo riguardo. Se che ogni tanto mi metto a leggere questi editoriali e rimango... Comunque erano gente buffa anche. C'era un'altra roba che mi aveva colpito, che questi qua praticamente hanno sciolto la crew, perché a un certo punto loro avevano dei metodi di comunicazione loro, una chat eccetera, e delle mail, ma loro stavano sparpagliati ai 4 angoli del mondo ed erano tipo 6, ed erano tipo l'elite del virus writer, cioè della loro zona. Poi. Però era gente che magari poi spopolava, ne parlavano altre 200 persone in tutto il mondo, però sembrava una roba... E loro hanno sciolto la crew perché a un certo punto hanno smesso di sentirsi. Ma non di sentirsi, non ci sentiamo più, proprio che avevano sto canale e nessuno più rispondeva, si scrivevano, nessuno rispondeva, quindi lui ha detto, la crew è sciolta perché non riesco a contattare più nessuno degli altri membri. E questi comunque hanno scritto roba per 4 anni, cioè vuol dire che tu in 4 anni non ti sei mai posto il problema di conoscere meglio, cioè manco di sapere e avevano solo questo contatto estremamente paranoico, che mi faceva specie rispetto tipo, ad esempio noi del giro Hack Meeting, che ci si vede tutti gli anni, ci si frequenta anche fuori. Per me sarebbe stranissimo fare delle robe tipo, noi facciamo la crew di Virus Writer, ma non so chi cazzo sono tutti gli altri, e quando non li riesco più a contattare è finita la crew. Però vabbè, boom, cioè se va bene a loro. Comunque, quello, la cosa che mi è piaciuta di Backdoor Factory, che al posto del commentino scemo e di fare quelle cose lì che erano palesemente tirate via, ma perché secondo me non hanno interesse nello sviluppo di questa cosa specifica su quel tipo di prodotto. Cioè, perché se poi non vi ho fatto vedere, però se guardate le cose per Windows, per quanto sono un po' arretrate, sono fatte meglio. Cioè quelle opzioni che danno, tipo loro danno questa opzione meno K che avevo scritto prima, poi si chiude il discorso su Metasploit, questa opzione meno K che dovrebbe mantenere la funzionalità dell'eseguibile ed eseguire il codice dello shellcode in un nuovo thread, l'hanno realizzata ma ti dicono soltanto per XP. Però è scritto poi piccolo questa cosa. E comunque le cose per Windows sono fatte mediamente meglio, un po' perché sono più semplici da fare. Per Linux è tutto veramente un po' incomprensibile, nel senso che non è, di fatto non è una backdoor, cioè non è niente, sono una roba che mi stai a distruggere eseguibile. Cioè io lo posso far eseguire a uno, però poi se ne accorge che non fa più quella cosa lì, ne ha fatta un'altra. Poi possiamo anche contare sul fatto ormai è cliccato, però non è fatta a modino. Questa invece è fatta meglio e utilizza questa tecnica di infezione che si chiama praticamente text padding, perché va a fare quella roba che vi ho fatto vedere prima dei due segmenti, no? Che c'è il segmento, quello diciamo text e quello data, cioè i due cosi praticamente hanno una parte che è di allineamento, cioè serve ad allinearle, quindi c'è dello spazio che è vuoto e che nel migliore dei casi sarà uguale a una pagina, perché l'unità minima è quella lì, che nei sistemi a 32 bit è piccola, ma nei sistemi a 64 bit è grossa. Quindi per i sistemi a 32 bit potrò mettere 4K di codice, per gli altri potrò mettere 2 mega di codice al più. Un virus, se è complicato, può occupare tanto spazio, ma non così tanto spazio. E in generale, ad esempio, per eseguire, come fa Backdoor Factory, degli shellcode, dei payload, che poi in realtà sono, come si legge anche nei commenti, loro hanno risistemato sostanzialmente quelli prodotti da Metasploit, aggiungendo un pezzettino che dopo vi faccio vedere. E in realtà questo sistema è molto più figo. L'algoritmo da seguire, cioè quello che fa, è questo qui. Lo possiamo scorrere velocemente, però secondo me non è il caso, perché se no morite, nel senso che è già un po' tardino, e poi se non avendo presente veramente tutti i campi del program header e a cosa corrispondono, che è una roba un po' complicata, e secondo me ci si perde un sacco in questa roba, quindi è meglio acchiappare il concetto. Cioè io ho i due segmenti text data e c'è dello spazio in mezzo che non è utilizzato di sicuro, ma non è che c'è davvero questo spazio, è pad, quindi io sono comunque i segmenti sono coincidenti, solo che io so che se mi metto là in mezzo qualcos'altro lì al fondo non sto sovrascrivendo niente, che è invece quello che non guarda Metasploit, che sovrascrive a caso. Quindi io mi faccio spazio, risistemo tutto quanto, rifaccio tutto a modino e poi mi vado a infilare là dentro. A quel punto cosa faccio? Cambio l'entry point perché punti a me stesso, e questa è l'unica cosa un po' strana. È strana perché sostanzialmente, se andiamo a vedere uno di questi eseguibili vectorati, sinceramente non ce l'ho, ma devo smettere di fare questa pantomima che giro tutti i cosi per poi accorgermi che non ce l'ho. Questo qua, Backdoor Factory, eccolo qua. Se vado a vedere uno di questi qua backdoorati, faccio redelf h target, questo è quello giusto. Allora, vedo che l'entry point sta là. Se vado a vedere le sezioni, ricordatevi questo numero che io tanto me lo sto già dimenticando, 406C4. Ok. No, lo potevo lasciare scritto, però. Se vado a vedere le sezioni, mi rendo conto che quel numerino là, in realtà, sta più o meno qua dentro, cioè tipo sta intorno al frame header, alle H frame, cioè sta alla fine della sezione text, che è strano perché per essere un entry point Insomma, cioè non dovrebbe stare lì, dovrebbe stare dentro la sezione text. Cioè, se tu c'hai un entry point che punta da un'altra parte che non è la sezione text, c'è qualcosa che non va, perché vuol dire che è fatto a manina.
È facile da detectare.
Sì, ma qua tutti i metodi di infezione di cui stiamo parlando sono molto semplici da identificare sempre. Tutti praticamente, perché fanno cose che nell'estrema linearità di un sistema Linux, che è sempre fatto così, cioè non è che c'è un obbligo, no? Che ci siano due soli segmenti ptload, ce ne possono essere 3, 4, 5, però il 99% dei programmi è così, e quindi quando ne vedi uno che non è così dici devi sapere perché non è così. Se per te doveva essere così, capito? Cioè, se io ho, che ne so, se di solito Firefox ne ha due e quel mio Firefox ne ha tre, non è strano. E così pure se di solito il mio Firefox ha l'entry point dentro la sezione text e invece questo ce l'ha da un'altra parte, è strano. Insomma, tutte queste cose sono facili da identificare. Il punto non era tanto nel trovare una roba, ma fare qualcosa che funzioni. Cioè, che io alla fine voglio che questa roba mi fa la cavolo di reverse shell, ma mi esegue anche quell'altra roba. E quindi niente, lui praticamente quello che fa, e questa volta lo si capisce anche guardando, se guardiamo l'entry point di quello originale, stavolta non come prima, spero, se no... Eccolo qua, ok, questo è 4040 e quell'altro era, ecco, questo qua, questo era 406C4 e questo era 400400, insomma ha cambiato l'entry point, e avendo cambiato l'entry point, insomma tu puoi capire che è strambo, però vabbè, in realtà si capisce meglio nei file molto grossi. Ora questo non fa niente perché avete visto è molto piccolo, quindi in realtà non l'ha cambiato di tanto, però se tu backdoori un file che ha tanto codice, cioè ti cambia proprio l'entry point di tanto, e quindi è molto evidente che non stai all'inizio del segmento. Qua è quasi dubbioso, no? Perché comunque il segmento text qua è piccolo, ma se io avevo un segmento text molto grande, cioè me ne accorgo che sto quasi alla fine, ed è strana questa roba. E la difficoltà che ho avuto su Backdoor Factory, perché ce l'ho avuta anche lui lì, le mie belle frustrazioni, è stata questa roba qua. Allora, vedete che io ho scritto qua no pick e pick. Pick sta per position independent code, e in particolare per l'opzione che almeno nella mia distro utilizzano per compilare tutto, che è l'opzione PIE, cioè gli eseguibili si chiamano position independent executable, e sostanzialmente hanno questa cosa che è interessante, che poi vi spiego nella terza parte di questa roba qua, però praticamente vi faccio vedere, se no diventa troppo difficile. Io avevo fatto questo robo qui di insomma avevo fatto il file, no? E allora e l'ho lanciato. E mi andava in segmentation fault. E io ci sono rimasto un po' male, perché ho detto vabbè, però la reverse shell me l'ha aperta. Quindi veramente lui cosa succede? E qui entriamo sull'altra cosa interessante, lo shell code. Cosa fa lo shell code? Allora, lo shell code è questo qua, è più interessante degli altri. Perché? Perché forca. Nel senso, la cosa figa di fare la backdoor così è che te, per fargli eseguire il codice che vuoi te, ma continuare a eseguire anche l'altro, c'hai due modi, o thread o forchi. Però gestire i thread è più difficile, meno sei. Se forco, sono sicuro che sto a fare un altro processo. È vero che poi si vede, però è stile. Cioè, vabbè. Comunque l'ho fatto, cioè ho scritto uno shell code che funziona magari nel 90% delle cose. Allora lui forca è il ramo, il figlio che esegue il mio shell code, se ne va per i fatti suoi, mi apre la reverse shell e io ce l'ho. Il babbo muore. Ah, perché muore il babbo? E io mi sono posto questo quesito, perché poi ero frustrato, perché dicevo ma non è possibile, perché sono andato sul computer di un mio amico e lui gli funzionava, che sono quelle cose bruttissime, tu dici perché volevo uscire, hai fatto bene a non farmi uscire. Allora, per capire perché ho fatto così, allora, al primo indizio ho detto vabbè, io lo eseguo dentro GTB e vediamo. Esatto, e poi sono andato a vedere qua. Allora, cosa si capisce? Che il mio RIP, cioè il mio instruction pointer, punta a questa roba stramba, questo 5430. E questo 5430, mi sembra che ce l'ho pure, eccolo qua, in RBP. Allora, che cosa può significare? In realtà, se allora, così non significa un cazzo nulla, non si capisce. Però in realtà, se tu hai letto lo shellcode che hanno fatto loro, si capisce che cos'è. Perché loro cosa fanno? Praticamente, quando devono fare il ritorno all'entry point originario, che io ho cambiato, io il loro algoritmo è dello shellcode, praticamente fork, poi il ramo figlio esegue la reverse shell, il ramo padre fa push dentro RBP dell'entry point originale e poi fa una jump. No, e fa una ret, scusate. No, ho detto una cazzata, non me lo ricordo più. Allora, fa move, no, secondo me, allora, fa move dell'entry point originale dentro RBP e poi fa jump RBP. Secondo me è questo, poi lo verifichiamo, ma tanto chi cazzo se ne frega, uguale. Cioè, il punto è... No, il punto è che questo 5430 è l'entry point originale, però 5430 è sbagliato. Perché è sbagliato? Perché se tutti gli altri indirizzi sono già rilocati, no? E ci sta scritto 55555555 prima, io devo averci scritto 55555555 5430. E se no non funziona, solo 5430 non va bene. Ora, perché voi mi crediate? Perché mi sento veramente Eraclito l'Oscuro a parlare di queste cose. Comunque, allora, perché voi mi crediate, io vi faccio vedere che se guardo il coso dell'ente dell'originale, se faccio target peak, è 5430. Quindi lui ci ha provato, lui ci è arrivato fino a sta cazzo di jump, ma poi c'era scritto dentro 5430. Ah, io lì ho fatto la prova, che ora non rifacciamo, perché se rilancio di nuovo Radare 2 poi non mi ricordo i comandi e diventa imbarazzante e vi addormentate tutti. Però io ho fatto la prova dicendo, allora io vado fino lì, insomma, mi sono messo lì, sono fatto steppi, fino ad arrivare proprio lì alla fork, sono entrato nel babbo e poi ho settato a mano nel registro, rilocandolo io a mano, scrivendo 5555555430 e la jump è andata bene. Io poi andavo avanti e ho eseguito tutto il mio programma. Quindi vuol dire, il problema è solo che questa cosa che fa Backdoor Factory per qualche motivo non funziona. Secondo me non funziona per questa opzione. Sì, perché poi io ho rifatto la stessa cosa ricompilando, e, cioè insomma togliendo il cioè quell'opzione no pie, e l'altro eseguibile che ho fatto, cioè io sono andato a backdoorare un eseguibile che non è position independent executable e funziona. Però aspetta, voglio creare un po' di suspense. No pick, sennò poi lui scrive no pick e qua dovrei, perché non c'è? No dai, ma doveva essercene un'altra. No dai, dovevano essercene due. Uffa. Allora, aspetta, allora facciamo, aspetta, Allora se io faccio questa roba qua, facciamo strace e vediamo che fa. Dai, ma mi hai fatto fare una figuraccia. Fork. Poi non fa un cazzo però. Ah, grazie, giusto, se no non mi segue il fork. Ah, ha fatto. Socket, connect. Vabbè, avrò sbagliato qualcosa, però insomma, però l'ha fatta. Cioè, ora non è apparsa lì per qualche motivo che non so, che non mi viene. Ah, ma sai cosa? Socket connect. Sì, dup2 ZQR, sì. È vero, o la porta è diversa, vabbè sti cazzi, comunque l'avete visto che lo fa, ora è un problema diverso, non è che, vabbè, e comunque ha funzionato, e quindi sto problema era solo quello, che probabilmente per come, quindi però vuol dire che anche con Backdoor Factory io non li posso backdoorare tutti i file che voglio, capito? Cioè devo trovare quelli che sono fatti in quel modo là.
Ma c'è il computer dell'altro che
non lo so, era pinca, sì. Allora, praticamente la cosa più che a me mi ha fatto poi più strippare e arrabbiare, cioè arrabbiare, cioè, poi quando ero contento, cioè quando ho capito sono rimasto felice. In realtà è questa cosa del position independent code. Io ci sono arrivato su questa roba qua, ma più che altro per un altro problema che mi è sorto, e questo è stato veramente, mi ha consumato questa settimana di vita. Guarda, avevo fatto anche la slide. Guarda, l'avevo scritto che mette poi jump su RBP. Va bene. Ah, oh, scusate. Ma io lo vedo. A voi che vi frega. Allora, è questa roba qui. Allora, perché allora adesso abbiamo previsto che ovviamente Metasploit non fa niente. Allora, chi uno di questi metodi di questo text infection, cioè espando la sezione text, e poi ce n'è un altro che sembrava tanto più bello, perché questo mi fa rimanere l'entry point dentro la sezione text. Bomba. Nel senso che allora cosa succede? Lui praticamente lo espande questa volta, però verso l'alto. Andiamo a ricavare un pezzettino in alto e si chiama reverse text infection. E questo praticamente era sempre spiegata dal signor Silvio Cesare nel 1998, ma poi realizzata solo decentemente da il signor Silvio, dal signor Elfmaster, che lui tiene da due esempi. Cioè, uno dicendo ho fatto questo qua, ma è solo un proof of concept, insomma un po' una merda, e infatti non funzionava un cazzo, ci ho perso un sacco di tempo. E poi ha detto però io l'ho rifatta veramente bene in un virus che ho scritto io, che si chiama Skeksis, che ti puoi scaricare da là. Allora io mi sono scaricato il virus, ho guardato tutto il codice fatto veramente bene di questa roba qua, l'ho copiato dall'altra parte, perché il virus appena l'ho lanciato è andato subito in segfault, e mi sono preso male, ho detto di un altro segfault comunque. E poi ho capito, però il virus faceva tanti, cioè è molto bello, ve lo faccio vedere anche solo così per diciamo per perché è un po' erotico e cioè non lo so, c'ha anche di sexy comunque, se quando lo apri, perché c'ha un sacco di robe. Lui scrive questo cioè è molto elegante come scrive, perché usa un sacco di inline assembly, che è una roba secondo me un sacco cool, cioè che uno lo usa. E poi ora lo vedete. Ah, davvero l'ho lasciato aperto? Ma perché ieri mi si è spento il computer. Apri comunque. Allora, poi faccio quella cosa lì che control così, poi faccio che faccio? Guarda, sto imparando da solo. Wow, lui ha uno stile di scrittura molto figo, e poi fa tutte queste robe ganze, nel senso che tipo usa un sacco questo no standard lib, che sostanzialmente non include mai la libc, e quindi lui cosa fa? Tutte le cose che gli servono le riscrive. E no, perché tu quando scrivi virus c'hai il problema che tu vai a eseguire il codice e non è che ti puoi linkare a una libreria che sta sempre in posti diversi. Tu devi scrivere del position independent code, e uno dei modi per farlo è quello: non includo la standard lib, ma in compenso mi realizzo io tutto. E quindi se vedete qua lui si ridichiara, no? _ memcpy, _ printf, _ puzze, e se le rifà tutte, e poi non è che scherza, le rifà davvero, capito? Lui si mette qua, pian pianino, vedi? Come non è erotico? È una bomba, eh! Vedi, utilizza tutto questo inline assembly e rifà tutto. Vedi, fa tutti. È forte secondo me, no? Ah, vabbè, ma la maggior parte della gente scrive, cioè i virus writer scrivevano i virus tutti in assembly. Dopo ve ne faccio vedere uno e questo ti spiega tutte le cose, ti fa, l'ho fatto così, tutto in assembly. Dice, vabbè, ma in C erano 10 righe in assembly. Però lui si vede era più a suo agio. E niente, lui praticamente in questa funzione qua fa vedere come fare la reverse text infection, che è questa roba qui, che è super bomba anche questa. Il problema è che con il position independent code non funziona più. Non funziona più perché la base di sta cazzo di reverse infection è il fatto che io piglio il mio virtual address del segmento e gli sottraggo, diciamo, quanto, diciamo, la grandezza del mio parassita, del virus, arrotondata alla pagina. Quindi se supero i 4, cioè se la mia pagina è 2 mega, voglio scrivere, se è 4K e sono 7, le devo espandere di 2. E quindi praticamente cosa succede? Che nei position independent code, voi se prendete un file a caso, tipo... anche... cioè se sono compilati così, vedete che l'indirizzo virtuale, che è la seconda cosa di zero, quella là, è, che è questa. Questo è l'indirizzo virtuale e questo è l'indirizzo fisico, no? Allora, l'algoritmo dice, io vado a estendere questo primo segmento, devo individuare il segmento text, all'indietro, è zero, e viene un numero negativo, cioè mi rompe tutto. Viene delle robe tremende, tu dici, poi setto entry point e si setta entry point a FFFF qualcosa. Non potrà funzionare questa cosa. Perché questa roba qua non funziona la reverse text infection sui position, su quelli compilati così. Bisogna compilarli senza, perché compilato senza che cosa fa? Allora, la differenza è questa volta non posso scegliere un file a caso, ma devo farvi vedere quello che io ho compilato senza IPE. Avevo detto che la smettevo di girarli tutti per scoprire che non c'era. Allora, ci sono, eh? Ah, faccio cade esempi. Eccolo. Ok, se io piglio il mio host, questo meno host. Eccolo qua. Se lo piglio non così, l'indirizzo di memoria virtuale parte standard, è così perché l'ha deciso Gesù, da 40000 senza il 40, questo è del fader, che sono 64 bit, quindi togliete questo, quello è dove parte l'indirizzo virtuale del segmento text. E qua vedete già quello tarocco, perché io l'avevo già, di solito qua c'è scritto 40000, io l'avevo già. Questo è già il file già backdoorato ed è già diminuito. Però se lo guardate è proprio bello, cioè nel senso che uno non è che lo nota tantissimo rispetto a quello di prima. A parte che in effetti poi qua c'è stava sempre scritto 400 del mondo, però è qualcosina la devo cambiare. Però non lo so, a me mi ha dato soddisfazione. Vi faccio vedere come funziona. Ci ho sputato l'anima, questo ce l'ho risolto ieri sera ed è stata una gran fatica. Allora, per farvi vedere che rifunziona, lo cancello, non c'è più, poi lo rifaccio. Voilà. Ora per farvi vedere che funziona, in realtà ho avuto che siccome ci ho sputato l'anima, in realtà il codice del parassita dovevo metterlo qua dentro. Ecco, non ho messo niente, cioè ho messo solo questo che è praticamente un push di questo indirizzo RET, perché non ce la facevo, e quindi in realtà diciamo che attualmente il mio parassita ha delle potenzialità, perché ce ne ha un sacco, però ho fatto solo il pezzettino ma a parte comunque ho anche scritto già tutto lo shellcode che fa la fork da solo, se volete poi ve lo faccio vedere, ma anche magari in un 10 minutes, poi perché sto già, è tardi secondo me, non c'ho già più voglia, però ho fatto la parte che fa il ritorno, quindi in realtà nel farvi vedere che l'eseguibile, cioè la cosa funziona, è sostanzialmente lanciare il programma non fa niente, ma è giusto, perché? Perché, no, aspetta, non è che sto di cazzate, allora fissatevi bene, aspetta l'entry point dell'host, no? Quello lì è l'entry point dell'host, ok? Ve lo ricordate? Ora facciamo di nuovo make... È mezz'ora che dico entry point, è questo qua.
Questo.
Ora se rifaccio quello... e poi riguardiamo l'entry point di questo, No, è uguale. No, dai, doveva essere cambiato, doveva stare dentro il segmento.
Si fa in effetti.
No.
No,
no, e vabbè, ho capito, ma io infetto host. Ah, ma non l'ho infettato. Bravi, bravi. Bravi, siete bravissimi.
Beh, ok.
Ah, già, mi sono dimenticato. Devo, e poi anche questa piccola cosa che bisogna dargli la dimensione dello shell code a mano, ma questa si cambia, eh. Non è, che poi non bisogna neanche dargli la mano più uno. Però allora, questo è tutto l'algoritmo che ho fatto per renderlo molto evidente. Ho messo dei numeretti. Allora, prima cerco il segmento text perché devo individuare quello, e quindi ciclo sul programma header, ciclo, lo cerco, lo trovo, allora, perché ho messo 8? Perché sono scemo, ho iniziato a contare al contrario, dove aveva più senso se iniziava a contare da 0. Però quando lo trovo, che è il terzo, anche se è scritto 6, allora mi salvo l'indirizzo originale, poi lo decremento, poi decremento anche quello fisico perché deve tornare ai conti, se uno è anche l'altro, lo decremento della lunghezza del parasite, insomma, quella roba lì, poi devo incrementare il file size e la mem size, cioè globalmente il file cresce in realtà, perché ho aggiunto un pezzo, anche se non si vede, cioè... E poi vado avanti a quel punto per tutti quelli successivi, siccome io mi sono fatto posto andando un pochino in su, c'ho bisogno di estendere gli altri perché altrimenti perdo dei pezzi. E poi faccio questa roba qua che ci ho messo, non lo so quanto ci ho messo a fare sta roba, cioè ve la farei anche vedere, ma perché ci ho sputato veramente l'anima, questa roba qua del rimettere a posto le sezioni. Perché se io facevo, e funziona uguale, e questa è un'altra cosa interessante che spiega cosa vuol dire quando si dice strippare gli eseguibili. E questo è fighissimo. Allora, se io commento completamente questo pezzo di codice, ed ora mi sto lanciando in correzioni, se funzionano sono dovete dirmi che sono bravo, perché lo sto facendo a una certa ora e a caso. Ok, vai, se io questa la tolgo, questo era quello che rimetteva a posto le sezioni, che già solo per capire come si trova il nome di una sezione nel formato ELF è una roba che ci ho messo, cioè bisogna fare tutte delle robe strane, e questa riga qua, cioè ci ho messo per elaborare questa riga, ci è stato un'ora praticamente a fare questa riga qua. Ma perché è una roba strana, cioè devi stare dentro un indice, ma poi dentro l'indice devi controllare l'offset, e poi di ognuno di questi, questo è soltanto un indice per andare a cercare dentro questa tabella. E per arrivare ad avere dei cazzo di nomi, sta minchia di tabella, devi fare tutta sta roba qua, e poi gli dici voglio il nome della sezione che corrisponde all'entry della tabella numero 1. Però per ricavare gli entry della tabella, che è una tabella, c'è scritto proprio 1 e nome, però l'hanno messa qui. Comunque, se io tolgo tutte queste cose, il risultato è alquanto buffo per, se, diciamo, dal punto di vista del... Allora lo rinfetto per non fare come prima. Ma perché non me l'hai fatto? Perché ho scritto make e non make all. Ok, così. Ora, se vado a vedere il risultato,
e non c'è, guarda che bello, è sparite tutte.
È fortissima questa cosa, no? Cioè è proprio estremamente super strip, non c'è più niente.
Non c'è più niente, ma l'eseguibile funziona uguale, perché quando strippi le sezioni non succede niente.
Beh, mi scrive sempre me host, e quindi vuol dire che funziona. E questa cosa è buffa, e perché? Perché io praticamente ho paccioccato il file e l'ho mosso, e quindi ho spostato gli offset, quindi non è che non ci sono più le sezioni. Questo in realtà introduce un concetto interessante per capire le robe delle sezioni, perché dentro i segmenti sono organizzati in sezioni. Il section header in realtà non serve a un cazzo per essere eseguito, perché tanto il kernel interpreta soltanto i segmenti, e le sezioni ci basta che ci siano.
Cioè, se io piglio, che ne so, voi della prima fila, vi metto, che ne so, a fare una piramide e poi prima però faccio il progetto sulla lavagna, no? Se io poi cancello il progetto, ma vi ho spiegato cosa fare, voi andate avanti uguale. È la stessa cosa, per quello si può strippare le sezioni, perché il section header serve soltanto all'inizio nella fase di linking, e poi serve dopo se voglio fare debug o queste cose qua, ma se no non serve un cazzo. Infatti io qui non c'ho niente, ma l'eseguibile funziona forte, e se voglio far tornare tutto devo rimettere quelle righe che mi sono costato la fatica della madonna, perché ho dovuto ripigliare tutte queste cazzo di sezioni e rimetterle a posto con i numeretti dicendogli no, ma siamo aumentati di un pochetto, siamo aumentati di un pochetto, siamo aumentati di un pochetto, e alla fine lo ritrovate e così qui c'è di nuovo scritto qualcosa bello, no? E questa era la reverse text in Faction, e praticamente io non riuscivo all'inizio a farla per quel motivo là, e quello che volevo appunto fare era, se mi riusciva, era poi di metterci uno shellcode decente che posso cambiare come mi piace, e poi se non sono position independent così posso fare finalmente l'infezione e anch'io ho il mio tool per fare l'infezione forte. Poi l'ultima infezione che volevo farvi vedere, che è questa del virus, è questa qua, che è di questo virus che si chiama Retaliation, che è sto tipo matto, anche questo australiano, però non penso una nazista o con gli amici strambi, che lui chiama sto Linux 64 Infection for Lemmers. La cosa interessante è la data, perché è 2013, effettivamente i virus writer sono morti, nel senso che la scena non è che ce n'ha, cioè ci sono i virus, però la gente li fa per soldi, non è che ci stanno più i ragazzetti che fanno i virus. Lui in realtà ha scritto nel 2013, è bello che lo chiama questo for Lemmers, però in realtà, cioè, è una roba che te la guardi e dici bomba, ma te veramente hai scritto sta roba qua? E lui l'ha scritta, praticamente lui ha questo approccio che è un altro di quei matti che si scrivono tutto, però lui non in C, lui lo fa direttamente con NASM e scrive NASM e assembly. Questo, e ora se lo guardiamo sotto, che è più interessante, questa non era così interessante, ecco, questi qua sono pezzi, di lui scrive così. Praticamente questo è il pezzo dove lui individua il segmento ptnot, perché tra i vari segmenti possibili ce n'è uno che è ptnot. Ptnot non lo usa mai per fare niente, serve lì se tu dovessi mettere delle cose particolari per qualche vendor che ha bisogno di personalizzare l'eseguibile, di scrivere delle cose per riconoscerlo, cose così. Quindi la sua idea qual è stata? Io prendo questo segmento ptnot e lo faccio diventare, lo tramuto in un segmento ptload, e a quel punto io ho un altro segmento che posso usare per mettere codice, perché i ptload sono quelli che vengono caricati dentro che vengono caricati dal kernel come l'eseguibile, cioè che fanno parte. Quindi io posso prendere un segmento ptnot, lo estendo quanto mi serve e lo faccio diventare un segmento ptload, poi gli do i permessi che mi confaccio, cioè quelli che mi piacciono a me, posso anche mettere read, write, execute, tutto quanto, ci butto dentro il mio virus, entry point là dentro e ho fatto. Anche questo è abbastanza sgamabile, però l'idea era figa, e questa roba qua era l'altra cosa che mi piaceva di fare, che mi sono lasciato come i compiti. Quindi se riesco entro sabato a fare questo e l'altro, faccio 10 minuti e ho finito. Poi sono contento per questa meeting, basta, cioè, ho finito, basta, non c'è più niente da dire. Ma si capiva qualcosa? Sì.
Ma c'è un programma, c'è qualche progetto di portare metodologie di questo tipo su Vector Factory piuttosto che su Metasploit?
No, a me che cazzo me ne frega. No, ma guarda che adesso hanno ripreso da 19 giorni un progetto che per me era una bomba, che si chiama Eresi o Eresi, non lo so come cazzo si chiama, che perché io lo volevo prendere, perché era una roba praticamente nel numero 61 di Frack. C'è un tipo che usa un pezzo di sto progetto che si chiama Elf SH, che praticamente è una shell fatta per manipolare gli elf, quindi è interattiva, te la lanci e poi inizi a dire adesso voglio vedere il programmer, voglio vedere quello, poi faccio così quello. Era una bomba per realizzare alcune robe, alcune anche molto complicate, perché discuteva praticamente di rilocare il codice, che è una cosa molto ganza, nel senso che adesso io tutta questa parte qua non l'ho fatta perché si entra in un cinepraio immenso. Però sarebbe un casino interessante rifare delle cose tipo questo Saruman, che è un programma che praticamente faceva il patch, l'hot patch degli eseguibili. Quindi faceva un po' come Metasploit quello che fa migrate, no? Quando tu gli fai migrate su quel processo là, e lui piglia un processo e lo spiaccica dentro un altro processo. Saruman faceva una roba di questo tipo, cioè io piglio un processo, poi vedo un processo che sta girando e io voglio vivere dentro di lui. E questi qua che hanno fatto Eresi così, avevano fatto una roba per fare questa cosa qua, che secondo me è molto figo. Quindi io, e poi la cosa buffa è che io li avevo visti, ho detto però il progetto è morto, no? C'è l'ultimo, e poi invece ho riguardato l'altro giorno e hanno ripreso a, cioè qualcuno ha fatto dei commit su Gitta 19 giorni fa, quindi me lo sono scaricato per guardare un po'. Però mi è, in realtà anche lui è andato in segmentation fault un po' e mi sono depresso. No, però quello era figo. A me, tipo, se dovessi ripigliare un tool, mi piacerebbe quello lì, perché è super generico, fa un sacco di robe e poi è pacioccoso. E Backdoor Factory secondo me va già bene, cioè secondo me la soluzione di Backdoor Factory, questa è un'altra cosa interessante per i 64 bit, però che però tanto il problema sembra essere solo di questa architettura, cioè per il momento io l'ho trovato solo sull'architettura 64 bit, è quello di usare una roba che si usa per fare l'indirizzamento indiretto, che lo vedi anche normalmente se guardi un po' di codice degli eseguibili. Praticamente si usa una modalità di iniziare basata sul l'instruction pointer, quindi te gli dici quella roba lì è lontana x dall'attuale instruction pointer, e quindi così salto il problema di sta roba della menata del dynamic linker, che però non me lo fa, perché io calcolo la distanza tra quella riga del mio shellcode, cioè la posizione di quella riga della jump proprio, e l'entry point, e poi gli dico indirizzamento relativo di quella roba là. A quel punto non me ne fotte più un cazzo di come lui l'ha fatta, capito? Perché infatti questa roba qui è stata fatta apposta per essere associata al... E questa roba secondo me è una roba facile da fare. Quella lì sarebbe una patch furba, perché quello te lo rende su questi sistemi qua, funziona. Cioè puoi anche a quel punto te lo puoi usare sempre, non ti devi neanche più preoccupare se è position independent code oppure no, cioè te ne freghi, perché tanto te dai sempre l'indirizzamento relativo all'extraction pointer, solo che funziona solo nei sistemi a 64 bit. Però a me il Backdoor Factory sulle altre cose mi funzionava. E poi il sistema che hanno usato loro, questo qua della text, in realtà, a parte questo repeat load che secondo me è figo da sviluppare, però alla fine sono gli unici due testati nel tempo, perché quello della reverse, che seppure è bello, però se position independent code, quello non funzionerà mai. Cioè non funzionerà proprio mai, perché t'hai scritto zero e fai un casino ogni volta. E quindi secondo me non... cioè loro hanno già... cioè Backdoor Factory ha già un sistema che funziona, perché il problema di queste robe su Linux è che veramente c'è di conti sulle dita quanti in 20 anni di ELF sono i sistemi per mettere del codice dentro così, cioè diciamo sull'eseguibile morto, cioè nel senso che ce l'ho lì e lo voglio backdoorare così. E quindi no, io non... cioè poi non lo so, non lo conosco questo di Vectory, perché non gliele do la patch, cioè lo tengo rotto, cioè che mi frega, cioè. Ora poi magari se riesco lo patch per questa roba qua e poi ci gioco da solo in cameretta. Boh, basta, sciogliamoci. Thank you.